Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il canto che trovate è "Con te faremo cose grandi". Ho la voce un po' bassa stasera, proviamo a vedere se riesco a intonarlo, ma...
Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu l'amore che dà vita, tu il sorriso che ti allieta, tu la porta che raduna i nostri giorni. Guidaci, Signore, dove stai, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. L'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la porta che raduna i nostri giorni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. Tu l'amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta, tu la porta che raduna i nostri giorni.
E per invocare lo Spirito su di noi, preghiamo insieme con la preghiera che il Cardinal Newman ha scritto e che è "Guidami luce gentile", insieme.
Guidami, guidami luce gentile, attraverso il buio che ci forma, sii tu a condurmi, la notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi, sostieni i miei piedi vacillanti, io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che posso solo amare, scegliere e sfruttare il mio cammino, ma ora si può condurmi. Amare il giorno abbagliante e malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati, così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, l'anima dopo l'anima, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scenderà, e con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. Guidami, tu luce gentile.
Ci sediamo. Allora, vi chiediamo anche di fare un po' attenzione al metodo, anche per aiutarci poi a vicenda a costruire insieme le serate che abbiamo di fronte.
la prima parte, che ci introdurrà poi anche Paolo, è appunto il desiderio nella scrittura. L'uomo, tutto l'uomo che è nella Bibbia, dall'Antico Testamento, ha un unico desiderio, che è quello del regno, che è quello della terra promessa. Il nostro, in modo particolare, si è rivelato, e si è rivelato nell'Eucarestia. Il brano che ascoltiamo adesso è tratto dalla Passione, la Passione di Luca, lo ascoltiamo proprio con questa idea di fondo, che il desiderio nostro, di cristiani, è proprio quello dell'attesa del Regno, il desiderio ardente del Regno, che si concretizza nella Pasqua, che si concretizza anche nella Pasqua quotidiana dell'Eucarestia.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 22, dal versetto 7 al 20. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua». Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?» Ed egli rispose loro: «Appena entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande e arredata, lì preparate». Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi».
Il desiderio ardente che ha l'uomo della terra promessa, ma ce l'ha anche, tutto sommato, anche Eva, no? Il desiderio a volte del limite, il desiderio a volte significa arrivare fino a un certo punto del limite. Eva ce l'ha in sé, Eva che era nel paradiso terrestre, a sua volta vuole sperimentare qualcosa di più, e anche noi spesso il desiderio, quello che desideriamo ardentemente, ci porta anche a non comprendere fino in fondo quello che viviamo. Abbiamo talmente voglia, come ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Quante volte pensiamo soltanto a Mosè, no? Che lui aveva visto il volto di Dio, lui che intermediava con il popolo, alla fine non è riuscito a entrare nella terra promessa, perché il desiderio, l'attesa nostra, questa tensione a volte è talmente forte che ci fa sperimentare in noi la caduta, che ci fa sperimentare l'andare oltre. E come poi potete poi leggere poi anche nel libretto, mi hanno colpito altre due cose fondamentali. Una è di Ignazio di Antiochia, che dice questo: «Un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: vieni al Padre. Se qualcuno l'ha in sé, comprenda quanto desidero». Ecco, qui l'idea stessa di essere già nel regno dei cieli. Cioè, il desiderio ardente nella scrittura è quello della terra promessa, il nostro desiderio è quello del regno annunciato da Gesù. E quante volte noi sperimentiamo se la voglia già di essere là? Basta faticare, basta correre, basta questa strada di salita, no? Quante volte lo sperimentiamo? Ma nello stesso tempo, nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, si vede l'oscuro mistero della morte, no? Che ci spaventa, questa ferita che abbiamo nel peccato originale, che spaventa il nostro cuore. È vero che noi abbiamo questo grande desiderio, vorremmo essere già di là, ma la morte, che non è soltanto vissuta da noi come passaggio, ma anche come sofferenza, come attesa, come oscurità, come qualcosa che poi ci mette un'inquietudine dentro, ci fa stare fermi, ci fa sedere e non ci fa vivere fino in fondo questa tensione che aleggia in tutta la Bibbia, la tensione verso la terra promessa. Mi è piaciuto molto, dovendo pensare, pregare su questo desiderio, una definizione di Dio che dà Alda Merini, no? Perché corrisponde un po' a questo. Alda Merini dice queste parole, quando, parlando di Dio, un'intervista che gli viene fatta, tra l'altro è un'intervista per un film che uscirà a breve su Alda Merini, dice questo: Dio è casa tua, dove ogni cosa ti ricorda qualcosa, ma non sempre tu hai memoria di cosa sia. No? Queste sono le parole di Alda Merini. Dio è casa tua, dove ogni cosa ti ricorda qualcosa, ma non sempre tu hai memoria di cosa sia. Questa tensione verso casa. No? Anche noi spesso e volentieri, il nostro regno, la nostra casa, quanto è importante per noi italiani il concetto di casa. E secondo me lo ereditiamo anche dal nostro essere cattolici, dal nostro desiderio del regno, costruire intorno a noi, avere un pezzetto di terra che è nostro e lì sperimentare il giardino terrestre, lì coltivarlo è il nostro piccolo regno, no? Che può essere limitante, ma nello stesso tempo è manifestazione anche di quello che sta già passando il tempo. Di quello che noi viviamo, c'è il desiderio ardente verso questa tensione. C'è l'attesa e a volte è il vero compimento, no? E questa paura della morte, della malattia, del non stare bene, spesso poi non ci fa vivere in pace. Ecco, allora la bellezza di affidarci a Dio, se c'è una cosa che ci insegnano tutti i personaggi della Bibbia, è quello di affidarsi a Dio, di scoprire insieme che affidandosi a Dio si sperimenta la tensione, il lavoro, la fatica, ma anche è lui che è la terra promessa, è lui che indica la terra promessa. Cioè se c'è un insegnamento che Dio dà a Mosè, proprio dico: stai calmo, fai quello che ti viene fatto, anche se poco, no? Battere 3 volte sulla pietra, perché l'hai fatto di più? Stare tranquilli, ci penso io, vi guido io la terra promessa, tu sii strumento nelle mie mani, non andare oltre. Ecco, un'ultima cosa che secondo me è fondamentale, il desiderio, anche qua San Filippo Neri raccomandava l'Eucaristia frequente, accostarsi all'Eucaristia quotidiana. Perché? Perché spesso non basta il nostro desiderio, dobbiamo mangiare e bere del suo sangue, non basta a volte il nostro desiderio, perché il nostro desiderio da solo si spegne. C'è una cosa che ci insegna l'Eucaristia, che non basta fare memoria, no? Come diceva Alda Merini, di ogni cosa ti ricordo qualcosa, ma non sempre hai memoria di cosa sia. Ecco, fare memoriale invece, appunto nel Vangelo ci ricorda che rendere vero, non è semplicemente ricordarsi di qualcosa che è avvenuto, ma è rendere reale Gesù Cristo, è rendere reale quella cena, quindi rendere reale il desiderio, essere sempre in tensione verso questi desideri. E qui l'ultimo passaggio è che il desiderio, un'altra cosa che ci insegna la scrittura, in questo caso l'Apocalisse, quello di essere sentinelle, no? Perché dobbiamo essere sentinelle sia per noi ma anche per gli altri. Abbiamo a cuore, è vero che davanti a Dio porteremo la nostra vita così com'è e saremo soli, ok? Ma nello stesso tempo siamo chiamati, la salvezza è per noi, ma noi siamo chiamati anche a vegliare per altri, no? Cioè, vegliare nell'attesa. Qui voi ve lo leggete, c'è tutta un'esperienza, no? Che quante, noi più o meno male un'esperienza di veglia, di vegliare tra notte l'abbiamo fatta, ed è faticoso, no? A volte l'inutilità, si sperimenta l'inutilità di stare lì a non addormentarsi, a fare fatica, ad andare avanti fino in fondo, perlomeno io cammino spesso, quando ci sono le veglie, anche qui a San Filippo facciamo le veglie con i ragazzi, cammino per non dormire, per fare qualcosa. Si sperimenta a volte l'inutilità di quello che, di quello che sto facendo. E nell'Apocalisse, sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? Ecco, imparare proprio a vegliare, non solo per noi ma anche per gli altri, ci insegna a resistere, dà senso al nostro vegliare, al nostro faticare. Non siamo soli, ma c'è una comunità da costruire. C'è una cosa che ci insegna la Scrittura: spezzare il pane per gli altri, questo desiderio ardente di mangiare la questa Pasqua con voi, spezzare il pane, non solo per me, che è importante la nostra salvezza, è lo scopo, arrivare in paradiso, no? Uno scopo fondamentale, ma anche per gli altri, vegliare per noi e per gli altri.
È qualcosa che riguarda il cielo stellato, perché è esiguo di corretta la situazione. Il cielo stellato è sempre portato nel nostro animo sensazioni diverse, dalla sensazione di qualcosa di lontano, di immenso, alla sensazione di una meta della ragione. E allora parlare di presenza di più interessante stasera è cosa che fa.
Stasera, i primi due pezzi che porterò stasera sono strettamente legati a questo concetto di desiderio di cui stiamo trattando. Poiché sono stati proposti da questo compositore da Joan Kasparnetz, è un compositore slovacco nato nel 1806, e questo compositore all'inizio della sua carriera da musicista si è ispirato ai soggetti classici della musica. Cito Mozart, per esempio, ecco. Ma nella parte più importante della sua carriera, dove è entrato a far parte delle liste dei compositori che hanno caratterizzato appunto il romanticismo, questo movimento che pone agli estremi l'emozione, il sentimento, si è ispirato a compositori come Schumann, come Chopin. Questo compositore ha inoltre subito un forte trauma quando è rimasto in abitazione per più di un anno a causa di un farmaco prescritto sbagliato. E sua moglie, pianista, lo ha spinto verso una posizione quasi pianista. Quindi armonie molto più ricercate, molto più romantiche, e si hanno delle espansioni molto più complesse. Porto due notturni che sono comunque dei pezzi sentimentali, e primo e terzo notturno di Marzo.
Ciao a tutti. Il desiderio è una parola che proviene un po' dalla notte dei tempi, proprio dalla notte, come veniva ricordato. I desiderantibus erano coloro che stavano sotto le stelle, così Cesare nel De Bello Gallico parla di quei soldati che malinconicamente, anche un po' pateticamente, aspettavano il ritorno dei compagni d'arme dalla battaglia, dove probabilmente erano periti. E queste veglie notturne inutili erano una specie di omaggio, non potendo recarsi immediatamente sui corpi dei compagni caduti, e quindi dicevano tanta tristezza, tanta mancanza, la perdita dell'amico e anche in un certo senso un riconoscimento del valore. Il De, che precede la parola sidera, cioè le stelle, è qualche cosa che dice la provenienza, ma dice anche la mancanza, si può usare anche come privativo, appunto il privarsi di qualcosa che c'era. Allo stesso tempo la provenienza dalle stelle ha fatto sviluppare tutta l'etica del desiderio che conosciamo noi moderni, cioè, come veniva prima ricordato da padre Simone, l'etica dell'attesa. Oggi noi pensiamo al desiderio attraverso i grandi poeti romantici o anche i poeti classici, pensiamo a Foscolo quando ha nostalgia di Zacinto, della sua isola, oppure pensiamo al Sabato del Villaggio, c'è il desiderio di qualcosa che deve ancora avvenire, e facciamo un riferimento a una specie di insalata tra il passato e il futuro. Questo è quello che esattamente avviene in biologia. Allora, qua nel foglio trovate un accenno a quanto viene descritto da alcuni autori sia nel campo delle neuroscienze, perché il nostro cervello sempre di più viene studiato come una centralina di desideri, una centralina di attese rispetto a qualche cosa che si è sperimentato in passato probabilmente e che ci fa tendere verso una promessa di futuro. Intanto qui mi sono permesso di citare proprio qualcosa di biologico. Intanto il desiderio non è il bisogno. Se io ho fame, ho bisogno di essere nutrito. Questo è un calo, un crollo degli zuccheri a livello proprio di sangue, a livello di recettori, e così la sete è un bisogno di introdurre acqua e di soddisfare altrettanti recettori dentro di noi. Ma una volta che si riempiono questi bisogni, il desiderio automaticamente è stato colmato. Si può desiderare in questi casi magari un bisogno soddisfatto in modo più raffinato. Mi spiego, invece dell'acqua gradirei un po' di tè, oppure gradirei una flûte di champagne, che ne so. Metto in moto altre percezioni e sensazioni del mio corredo, delle memorie, e soprattutto cerco di mettere anche un po' in risonanza quelle che sono le aspettative di tutta la mia persona. Così anche altre forme di desiderio, comportamenti, vedete, da bisogno sto passando alla parola comportamenti, perché il comportamento è un modo dell'organismo di adattarsi in una forma più completa, cioè mette in moto anche la persona, l'iniziativa, un progetto, tanto più, non so, il desiderio sessuale, il desiderio di amicizia, il desiderio di compagnia e così via. Potremmo dire che il desiderio già a livello biologico si manifesta come un accompagnamento costante di tutta la vita. Sono degli anni 50-60 gli esperimenti più significativi anche tra il campo biologico e quello che è definito il desiderio complesso, cioè dalla biologia semplice del bisogno, no? Sete, acqua, fame, zuccheri, eccetera, eccetera, si passa a dei desideri complessi, nel senso che la memoria non si accontenta di ciò che sfama e di ciò che disseta. Non di solo pane vive l'uomo, si potrebbe quasi portare in campo biologico questa affermazione di Gesù, che ovviamente non era riferita strettamente al campo biologico, però tant'è che esistono esperimenti dove dei piccoli scimpanzé vengono portati da una sembianza di madre, che è un fantoccio, uno scimpanzé finto, molto ruvido, e che però secerne molto latte da alcune tettarelle, ha invece uno scimpanzé ben costruito, finto, molto morbido, caldo, accogliente, ma che dà poco o nulla da mangiare. Dopo alcuni giorni questi piccoli cuccioli scelgono tutti il simulacro morbido, caldo, accogliente, pur privandosi del cibo. Quindi questo dice che il desiderio non è semplicemente quello di soddisfare il bisogno, ma il desiderio può arrivare a delle forme più complesse di aspettativa e di soddisfazione. Così come quando gli animali prevengono addirittura il desiderio, ci sono i famosi esperimenti sul condizionamento che negli animali stessi crea l'attesa, l'aspettativa. Non è vero che gli animali non hanno forme complesse di desiderio in senso ideativo. Tutto sommato esiste anche un desiderio delle strutture. Questo è uno studio più recente delle neuroscienze. Facciamo l'esempio più paradossale, che è anche l'esempio scandaloso per gli evoluzionisti, qualche volta l'ho accennato, quello della struttura dell'occhio umano, che rimane ancora adesso un problema enorme per quelli che vogliono pensare all'evoluzione soltanto come una casualità, una somma di combinazioni puramente matematiche. Non vogliono vederci nessuna immagine di un creatore, ad esempio. Vogliono pensare all'evoluzione solo come una serie di combinazioni. È quasi impossibile, anzi è matematicamente impossibile, spiegare la struttura complessa di un organo come l'occhio, che è composto da almeno 4 parti che non c'entrano per niente l'una con l'altra e che si cercano nello sviluppo, nella crescita dell'organo stesso, nello sviluppo embrionale. Queste 4 parti si cercano tra di loro, c'è un desiderio anatomico di cercare la parte neurologica, per esempio la parte della struttura dell'occhio, l'occhio, la parte elettronica che poi si connette con la corteccia posteriore del cervello. Non la faccio lunga, è una forma di desiderio anche questa, vedere come l'evoluzione della specie è disegnata su una linea di desiderio, quasi ci sia da parte di un misterioso desiderante il fatto che anche una struttura complessa debba giungere al compimento della sua funzione, che è quella di vedere. Altrimenti non si potrebbe immaginare che, pure nella casualità riuscita di miliardi di miliardi di miliardi di combinazioni, 4 strutture completamente diverse dal punto di vista embrionale si siano incontrate per fare che cosa? È come se dovessero essersi messe d'accordo prima, che dovevano vederci alla fine, se dell'occhio stiamo parlando. Ecco, questo è una forma complessa anche di vedere l'anatomia. Poi abbiamo una propensione psicologica, qua si parla di propensione perché a questo punto il desiderio possiamo definirlo come uno squilibrio, cioè qualche cosa che mi fa sporgere in avanti per raggiungere un oggetto. È interessante vedere che c'è un autore, un grande maestro della psicanalisi moderna, che si chiama Jacques Lacan, che ha studiato fino in fondo tutto quello che concerne l'oggetto, il desiderio dell'oggetto, ma soprattutto come l'oggetto, che di per sé ha dei limiti ben precisi, susciti dentro di noi delle emozioni, delle aspettative che vanno ben al di là dell'oggetto stesso. Il più grande studioso attuale, Massimo Recalcati, di cui ho portato questo libro, che è uno dei tanti che ha scritto, I ritratti del desiderio, disegna addirittura 10 profili di desideri diversi. Ne cito solo i primi due perché sono i più interessanti. Si passa dal desiderio materno, cioè del bambino, nei confronti dell'oggetto madre. La madre che risponde alle aspettative, nutre, protegge, fa addormentare, è morbida, eccetera, eccetera. Però questa aspettativa della madre ben presto viene contraddetta dall'invidia. C'è un desiderio che diventa conflittuale, cioè il desiderio di non essere più soltanto l'oggetto del desiderio della madre. Allora questa forma di secondo desiderio diventa il desiderio di essere riconosciuti da qualcuno, e questo di solito avviene più verso la figura paterna. I grandi disturbi dell'adolescenza, l'anoressia, la bulimia, eccetera, vengono studiati oggi come dei disturbi della mancanza di riconoscimento da parte del padre, in qualche modo. Un discorso estremamente complesso che io sto sintetizzando in una maniera infame, abbiate pazienza, poi andatevi a cercare questi filoni, però riguarda tutto un desiderio primordiale della persona di cercare non più solo l'oggetto, ma un soggetto che ti riconosce desiderabile. Quindi questo scambio di desideri, al punto tale che sia Lacan che Recalcati arrivano a, soprattutto Lacan, ad affermare questa verità abbastanza drastica, che l'unica follia dell'uomo è quella di credersi un io, cioè io soddisfo me stesso, che però se noi capiamo che non è accettabile, poi nella vita pratica in realtà tendiamo a farlo. Tanti nostri discorsi non sono dei discorsi di desiderio dell'altro, ma sono dei discorsi che sono un prolungamento del mio io. E questo avviene in tanti discorsi, anche nostri, anche in tante relazioni umane. Allora, il desiderio è una attenzione e propensione psicologica. Infine, ho citato due tra i tanti che scrivono sul desiderio in forma spirituale. Il più grande conoscitore del desiderio in teologia è Sant'Agostino. Addirittura fa un ragionamento sulla mente e sul cuore che desidera. Quello che Sant'Agostino definisce l'intelletto agente è una forma di avvio della conoscenza che nasce da un desiderio. L'uomo si sente bisognoso di andare verso la verità, cioè verso Dio, e crea questa differenza, è un po' come la fame, come la sete, una propensione, uno sbilanciamento in avanti, si cerca di avviare attraverso un meccanismo che Agostino descrive in un modo che ancora oggi la psicologia rispetta, questo intelletto si mette in moto, diremmo è un motorino di avviamento, ecco, poi intervengono altri motori più importanti, più affidabili. E infine ho preso queste parole di Enzo Bianchi sullo strutturarsi del desiderio o verso una possibilità di comunicazione vera oppure verso una continua sconfitta della comunicazione che porta ai vizi capitali. Lui la fa breve questo discorso. Cioè, non distingue il peccato attuale, il peccato singolo, da quella che diventa per molte persone, per ciascuno di noi, il rischio, speriamo solo il rischio, di un habitus di peccato, cioè il vizio capitale, di diventare sempre e soltanto soddisfacibili, cioè capaci di soddisfarci attraverso qualcosa di vizioso, qualche cosa che è una compulsione. Allora, se tornate un attimo indietro al desiderio complesso, qua si parla di pulsione e di compulsione. La pulsione è l'andare verso, la compulsione è l'andare, come diceva prima Simone, oltre, cioè non riuscire a stare dentro un confine del desiderio e quindi rovinare in pratica questa sottile delicatezza del desiderio che conduce fino lì, ma che in realtà ti fa capire che è di altro che tu hai bisogno, che il desiderio rimanda a un oggetto altro. Ecco, spero di avervi tratteggiato alcuni passaggi di quello che antropologicamente l'uomo vede nel suo essere, cioè un essere fondamentalmente legato alla parola desiderio.
Nella mente. Un aspetto affascinante dell'esperienza umana e cristiana. L'uomo porta in sé un misterioso desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. E Dio non cessa di attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà verità e felicità che cerca senza polo. Desiderio, le stelle. Ah, come siamo romantici, ma desiderio vuol dire senza stelle, vuol dire un posto buio, desiderum, senza te, allontaniamo le stelle. Voi sapete che ci sono due comandamenti che dicono non desiderare le cose degli altri e non desiderare la donna da altri, come la mettiamo? Con questo desiderio di Dio profondamente inserito nel cuore dell'uomo? È una colpa il desiderare? Siamo soliti individuare la colpa in una determinata condotta morale, ma, e qui è Pierangelo Sequeri che parla, proviamo invece a comprendere la cattiva immaginazione indotta dalle parole del serpente nel racconto della Genesi. Il serpente fa sembrare all'uomo l'albero del bene e del male, bello, desiderabile, buono, da mangiare, gradito alla vista per acquistare saggezza. Dunque lo strumento di un totale appagamento, il desiderio come strumento di un totale appagamento. E insieme a questa illusione è soffetto di un'intenzione maligna che ostacola la nostra realizzazione. Il sospetto che l'altro, Dio, o la sua immagine, l'uomo, rappresenti un pericolo. Ed è qui la chiave del desiderio. Il maligno approfitta del nostro desiderio di infinito per far crescere un desiderio mortificato. Perché è qualcosa che abbiamo talmente radicato dentro, che è difficile da raggiungere. E allora è come se fossimo mortificati nel desiderio. E allora l'uomo è sedotto dalla tentazione del serpente. Quando sperimenta l'intenzione di Dio come concorrenziale a se stesso e la vive come resistenza a qualcosa che desidera follemente. Il risentimento cresce insieme alla frustrazione del desiderio. È bello provare a ragionare in questa maniera. La chiave del nostro cuore, la chiave del cuore di Dio, passa tutta da qui. Benedetto XVI dice: per larghi settori della nostra società Dio non è più l'atteso, non è più il desiderato, o desideratus earum, cantiamo nella novena di Natale, desiderato da tutte le genti, ma per molti settori della società Dio non è più l'atteso, il desiderato, quanto una realtà che lascia indifferenti, davanti alla quale non si deve nemmeno far lo sforzo di pronunciarsi. Il desiderio umano, il mio, il vostro, tende sempre a determinati beni concreti, tutt'altro che spirituali molte volte, eh? E tuttavia, che cos'è davvero il bene? Che cosa può davvero saziare il nostro cuore? E allora ecco che abbiamo il desiderio nelle sue due accezioni. La teologia, la pedagogia del desiderio passa dalla concupiscenza per arrivare al desiderio. Bellissimo, Tommaso d'Aquino, che ha scritto su tutto, perché probabilmente aveva un po' di tempo in più, no? Ha distinto la concupiscenza e il desiderio. La concupiscenza, il desiderio delle cose, no? Deriva da un bisogno, indotto o reale che sia. Indotto. Compra sempre qualcosa di nuovo, oppure come diceva una pubblicità di telefoni qualche tempo fa, tutto intorno a me. E allora questa è concupiscenza, sì, lo desidero, lo voglio. Le code in un tempo di crisi di fronte ai negozi che vendono un telefonino nuovo di ultima generazione. La concupiscenza, che poi Tommaso distingue ulteriormente in concupiscenza della carne, eccetera, 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 no? Oppure il desiderio che non risponde a un bisogno, ma risponde all'esigenza profonda del mio essere. La concupiscenza è il desiderio di qualcosa, ho bisogno, ho fame, diceva Fabio, mangio, mi viene dato. Ma il desiderio, lo sperimentiamo tutti. È qualcosa di più, la felicità a cui tutti tendiamo, è qualcosa di più che la risposta ad un bisogno. È la risposta a ciò che davvero noi siamo. Allora, sempre Papa Benedetto, che in una limpidezza di pensiero grandioso riesce a dire in poche parole il senso delle cose, ci dice che l'esperienza umana del desiderare ha in sé un dinamismo che rimanda oltre noi stessi. esperienza di un bene, che porta a uscire da sé e a trovarsi di fronte al mistero che avvolge l'esistenza. Qualche volta nella vita, tutti noi, ci siamo trovati di fronte al mistero che avvolge l'esistenza. Almeno una volta nella vita tutti ci siamo innamorati e almeno in quella volta ci siamo trovati davvero di fronte a un desiderio che non era semplicemente pulsione o chissà quale altra cosa, ma era un desiderio di se stessi, di vedersi specchiati nel volto dell'altro. Così è il desiderio di Dio, il nostro voler vederci specchiati nei suoi occhi, il nostro voler vederci immagine e somiglianza del Creatore, di fronte al mistero che avvolge l'intera esistenza. Sarebbe di grande utilità promuovere una pedagogia del desiderio, insegnare a desiderare. Io ho bisogno che qualcuno mi insegni a desiderare davvero. Basta tenere lo sguardo sulla punta delle scarpe. Fosse una predica direi così, ma dobbiamo alzare lo sguardo e per alzare lo sguardo c'è bisogno di qualcuno che mi chiami, all'esistenza, il desiderio di esistere. Sì, diceva bene Simone, sì, vogliamo tutti essere in paradiso, ma cominciamo a vivere qua. E cominciamo ad essere felici della vita qua giù. È frustrato chi non è felice della vita qua giù, nel senso profondo. Le condizioni poi della vita possono essere faticose, lo sappiamo tutti, e questa è realtà, no? Che ci pesa sulle spalle. Ma abbiamo bisogno di vivere bene la nostra esistenza, altrimenti perché ce l'avrebbero donata? Perché Dio ci avrebbe chiamato all'esistenza se non fosse una pienezza maggiore di quello che già siamo? Allora il desiderio, la pedagogia del desiderio nasce da qui, dall'imparare o reimparare il gusto delle gioie autentiche della vita. Il cardinal Schönborn, arcivescovo di Vienna, parla di piccole felicità e di grandi felicità. In tedesco suona meglio, ma non so dirlo. Piccole felicità, le piccole gioie quotidiane della vita, le gioie autentiche della vita. E visto che il cardinale è molto concreto, dice una birra in un giorno caldo d'estate, o il rivedere una persona che non vedi da tanto tempo, il desiderio dei nostri cari defunti. Ci avviciniamo al mese di novembre. Pensate, entrassero da quella porta, il desiderio di rivedere chi non vedi da tanto tempo. Ma no, non è questo, perché questa è ancora frustrazione. Ci aspettano, lo sappiamo, basta. Ma allora le gioie autentiche della vita ci aprono ad esercitare il gusto interiore. Il gusto interiore. Di gusto ne sa qualcosa qualcuno che sa assaporare, ma assaporare la vita è sapienza. Sapere, aver sapore, il desiderio è imparare nella pedagogia del desiderio ad avere sapore della vita. E quel che sarà arriverà. Allora, l'ultimo aspetto è che nulla di infinito può colmare il nostro cuore. Allora tendiamo disarmati verso quel bene che non possiamo costruire o procurarci con le nostre forze. Non lasciamoci scoraggiare dalla fatica o dal nostro peccato. Sentite che belle le parole di Papa Benedetto, non per non citare Papa Francesco, ma Papa Benedetto ha dedicato una catechesi del mercoledì intera sul senso del desiderare. Ancora, al desiderio si addice la fede? Sì, perché la fede è un desiderare di vedere le cose che ancora non sono accadute, perché fossero accadute non le desidereremmo più. Allora fede, fiducia, abbandono, citava Simone prima nei passi della scrittura, sono proprio questo, è proprio questo il cammino. È nella vitalità illimitata del desiderio la radice di senso, ma dobbiamo riconoscerne dobbiamo riconoscerne l'affettivo che ha il doppio valore: desiderare le cose a concupiscenza e desiderare le cose di Dio. E in questo dinamismo fare un passo dopo l'altro e imparare che desiderare vuol dire davvero alzare lo sguardo e guardare le stelle. Tutti abbiamo bisogno di percorrere un cammino di purificazione e di guarigione del desiderio. Non soffocate mai un vero desiderio che abbiamo nel cuore. Quando nel desiderio si apre una finestra verso Dio, questo è già segno della sua presenza. E Sant'Agostino afferma: con l'attesa Dio allarga il nostro desiderio, col desiderio allarga l'animo e dilatandolo lo rende più capace di desiderare. Proviamo a pensare a queste parole ascoltando.
Tutta la specialità dall'autore Francisco Tarica, spagnolo, nato nel 1850, ha durante una sessione di concerti a Londra, il suo pubblico fa notare appunto questa malinconia che esprime nel suo concerto, e lui decide allora di scaricarla su che ha chiamato appunto lacrima.
Lasciamoci scorrere una lacrima desiderando davvero qualcosa di grande e di bello per la nostra vita. Quando le dita scorrono così sui capitasto, sulle corde, io non so come facciano uscire le note. Proviamo a lasciare qualche istante, sia con Fabio che con Simone, se avete qualche considerazione vostra sul desiderare, se avete qualche richiesta di qualcosa di un po' più, no? Qualche domanda, qualche riflessione anche da condividere insieme. È un po' difficile, lo so, ma vale la pena provare a dirsi qualcosa. Ci vuole qualcuno che rompa il ghiaccio? Prego. Magari ecco, solo se chi parla si alzi in piedi, perché non avendo i microfoni.
No, mi ha assicurato molto una tua frase che ha detto: vediamo bene e godiamo di quello che possiamo fare. Perché io amo molto la vita, mi piace molto praticare tante cose. E il desiderio del paradiso, anche se è insito in me, però, certo, quando Dio vorrà, ma non è che lo desideri così tanto, posso tutto il mio scelto, no? Mi piace vivere e ringrazio Dio di vivere tutti i giorni. Quando lo devo dire, non lo so, ma non è che mi piace giorni, infatti non dire presto. Allora, mi ha consolato il fatto che si dica viene a vivere desiderando, ma non proprio tanto, ma desiderando così.
Ma come dico sempre, desiderare è un verbo all'infinito, non si può desiderare se non l'infinito. Pensate al canto del pastore errante nell'Asia, canto notturno del pastore errante nell'Asia, che guarda le stelle, desidera, intanto cammina su questa strada di notte. Una meraviglia.